Allora, dicevo, questa sera iniziamo un tema nuovo di riflessione, dopo aver concluso la scorsa volta con delle riflessioni sulla lode e sull'adorazione. E questo tema, anche se può sembrare così, un po' di natura culturale, perché riguarderà proprio la corrente del New Age, cioè questo tipo di filosofia, di sistema che sta un attimo prendendo tutte le tecniche particolari che poi vanno dall'esoterismo alla magia, all'occultismo, e le sta mettendo così come su un piatto d'argento, su un vassoio, e porgendole come alternativa, come possibilità di cambiamento, come trasformazione della vita umana. Ecco, quindi noi non andremo tanto a studiare le correnti, anche se faremo un accenno a questa corrente che è nata da qualche anno e che si sta sviluppando con vari esponenti in varie parti del mondo, ma cercheremo di capire questo tipo di filosofia, questo tipo di pericolo che c'è nel mondo cristiano, cioè quello di cercare una soluzione, cercare un'energia che, anche se può dare degli apparenti risultati, non viene da Dio. Ecco, questo è un concetto molto importante e spesso, purtroppo, è generato dal fatto di avere un risultato a tutti i costi. Io credo che è emblematica quella espressione, qualche volta ve l'ho detto, di un mio amico Tarcisio Mezzetti, l'avete sentito parlare, del rinnovamento dello spirito, il quale diceva così in maniera molto tout court, dico: se ci aveste vostro figlio che sta morendo e si presenta un guaritore, un mago, un occultista, e vi dice io ve lo faccio guarire istantaneamente, cosa gli direste? Certamente, è una domanda così, perché noi subito, se abbiamo compreso già il pericolo di certe tecniche, di certe cose, diremmo subito no. Però, sapete, non è una cosa così semplice come sembra. Quindi dicevo, vediamo un poco, e per avere un'introduzione, per comprendere meglio, cioè come questo tipo di filosofia è una menzogna, è una qualche cosa che simula il messaggio cristiano, perché voi sapete che le menzogne di solito si pongono con una parvenza di verità. Ecco, la stessa scrittura, quando parla e avverte, dice: state attenti a quelli che si pongono come angeli di luce, come ministri di grazia, anzi non li chiama ministri di grazia, li chiama ministri di giustizia, però evidentemente l'apparenza può ingannare. E allora è molto importante, per capire questa corrente, questa filosofia, per un attimo risalire a quello che è la natura umana e comprendere, rivedere assieme, anche se penso che alcuni di voi hanno già acquisito questi concetti, rivedere bene quello che è l'opera meravigliosa creatrice di Dio nel progetto di un uomo che, come sapete, comprende spirito, anima e corpo. E che questo lo sappiamo non tanto dalla filosofia, perché non tutti i filosofi, soprattutto quelli antichi, arrivavano a questa distinzione di questa triplice natura, ma lo sappiamo e lo crediamo per la rivelazione della parola di Dio, per la rivelazione dell'apostolo Paolo, il quale è uno di quelli che, non perché aveva studiato filosofia, cioè perché lui stesso disse che tutte quelle cose le reputò spazzatura al fine di conoscere una rivelazione più grande, però certamente è quello che ebbe più chiarezza dalla parte dello Spirito Santo di questa triplice natura umana. Infatti è lui che usa in maniera molto competente, diremmo noi, questi tre termini di corpo, di anima e di spirito. Quindi, allora, andiamo un attimo, se ricordate, alla creazione, quando Dio in Genesi dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e poi dice: l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. E qui evidentemente abbiamo un po' l'espressione della dimensione fisica. Gli soffiò nelle narici un alito vitale, e qui è proprio l'espressione chiara della natura spirituale dell'uomo, e l'uomo diventa in questo modo un'anima vivente, cioè una personalità, anima. Infatti poi l'apostolo Paolo userà la parola greca psiche, che proprio significa psiche, tradotto in italiano, quindi che comprende tutta la sfera della personalità nelle sue caratteristiche di volontà, di pensiero, di intelletto e anche di tutto il campo della affettività, emozioni, sentimenti, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, È molto importante capire a livello introduttivo, cioè come l'uomo fin dall'origine della creazione è un essere quasi trinitario lui stesso, come Dio è trinitario. In realtà possiamo vedere riprodotta in questa triplice natura dell'uomo un poco una copia della Trinità, corpo, anima e spirito. E l'uomo, voi sapete che nella fase iniziale questo legame tra spirito, anima e corpo è un legame perfetto. L'uomo è creato a immagine di Dio, sapete che Dio è spirito, quindi l'immagine fondamentale che Dio trasmette all'uomo è l'immagine spirituale. Infatti crea un'immagine spirituale, dà una natura spirituale a un uomo, ma in questa natura spirituale viene anche una personalità e viene anche un corpo. Nella creazione iniziale queste tre dimensioni sono perfettamente unite, sono perfettamente concordi. Nella creazione iniziale il corpo è un corpo incorruttibile, infatti, è un corpo già eterno, è un corpo destinato a vivere in eterno. È solamente, voi sapete, in seguito la caduta e la morte dello spirito che determina anche poi la corruzione, quindi la morte anche del corpo fisico. Allora, per andare avanti, ecco, qui vediamo ancora meglio questo concetto della unitarietà. Noi parliamo certamente di corpo, anima e spirito, ma nella realtà queste tre dimensioni dell'uomo, nella realtà iniziale, nella realtà primordiale, erano proprio unificate. C'era un legame perfetto tra lo spirito, l'anima e il corpo. Cioè, come a dire che l'espressione dell'uomo era trasparente, cioè non c'era uno sdoppiamento tra qualche cosa che poteva venire dal di dentro e qualche cosa che poi nella sua mente poteva pensare altrimenti. Questo lo ritroveremo poi nell'uomo di oggi, questa differenza tra qualche cosa che viene forse dal di dentro, da un cuore nuovo, da uno spirito nuovo, e una mente invece che ancora non è trasformata, quindi risente di tutti gli influssi negativi della morte spirituale. Quindi questo è molto importante capirlo. Nel progetto iniziale di Dio c'era un'unione perfetta, una interazione tra le tre dimensioni dell'uomo. Cioè l'uomo parlava con Dio, ma usava in questa comunicazione il suo spirito, la sua mente e il suo corpo. Non c'erano fratture, non c'era confusione, non c'era menzogna, non esisteva bugia, non esistevano maschere. E questo perché? Perché tutto era spirituale, cioè tutto era unificato dalla potenza spirituale. Ma andiamo un po' avanti. A un certo punto avviene questa separazione fondamentale, che è proprio tra l'anima, ricordate quella figura più scuretta così con quel retino, era l'anima, e il corpo spirituale, o lo spirito se vogliamo. Nella caduta dell'uomo avviene una separazione. Lo spirito muore, l'uomo riceve una natura di peccato, l'uomo riceve una natura di morte spirituale, una natura diabolica, e allora praticamente cosa succede? C'è un'interruzione totale tra la sua anima e il suo corpo spirituale o il suo spirito. Infatti, come vedremo anche poi nelle varie correnti, che poi senza la conoscenza di Dio, senza la nuova nascita, senza la mediazione dello Spirito Santo, utilizzano il corpo spirituale, e questo si può utilizzare in varie maniere, non faccio un corso di proiezione astrale, ma una dei, per esempio, delle prime capacità che un mago così di magia non solo bianca, ma soprattutto quando entriamo nell'occultismo, è questa possibilità proprio di comandare il proprio corpo spirituale in quella cosiddetta proiezione astrale. Prima magari era, se volete, simboleggiata di quelle, ecco, non so se avete visto mai queste immagini delle streghe che cavalcano le scope. Cioè questa è un'immagine un poco così buffa, ecco, per dire però che in realtà purtroppo non è che è così, ma la persona che manovra il suo corpo spirituale senza lo Spirito Santo, senza questa mediazione, senza questa opera dello Spirito Santo, in realtà questa mediazione avviene, come vedremo in seguito, attraverso forze demoniache. Cioè, l'uomo che è morto spiritualmente, ma che entra nello spirituale, entra in contatto con lo spirituale negativo e può manovrare. L'illusione è manovrare, in realtà è essere manovrati, perché l'illusione più grande è che sei tu che controlli il male. In realtà poi la verità si vede quando dopo un po' di tempo si vede che è il male che controlla te. Infatti se tu poi te ne vuoi liberare, lì cominciano i problemi, le difficoltà. E allora dicevo, questo è molto importante capire. Nel essere umano non rigenerato, cioè non resuscitato in Cristo, nell'essere umano è avvenuta una frattura tra la sua anima e il suo spirito. E questo tante volte si manifesta in tanti modi. Ne abbiamo parlato anche, per esempio, nella lode, quando dicevamo che l'anima potrebbe cercare la realtà spirituale, ma essendoci questa frattura non riesce ad avere più contatto con Dio che è spirito. L'anima potrebbe, la mente potrebbe immaginarsi, potrebbe fantasticare, potrebbe viaggiare, potrebbe costruire tante immagini di Dio, e questo purtroppo avviene, e questo avviene poi nell'estrinsecazione di vari culti strani, di varie sette, delle religioni più strane, in cui cosa succede? Siccome non c'è un contatto reale spirituale, avviene quello che dicevamo qualche altra volta, una spiritualizzazione del mondo mentale. Cioè, come a dire, questo è un tavolo, un tavolino, un leggio. Io a un certo punto comincio una relazione in cui dico che il leggio è qualcosa di magico e di spirituale, così. Quindi lo trasformo da una realtà fisica a qualcosa di spirituale. Per me può diventare persino Dio. Ecco, e questo può avvenire non solo con degli oggetti che diventano degli specie di feticcio, degli idoli proprio, dei totem, come li volete chiamare, non so, ma avviene anche con delle immagini mentali, con delle filosofie, poi chi le trova più strane non ha importanza, però capite bene, l'uomo, avendo vissuto questa frattura, non sapendo che c'è questa frattura, non sapendo che c'è necessità di ristabilire un legame, prima con Dio, non capendo che l'unico mezzo per ristabilire questo legame non è il nostro slancio mistico, ma è l'iniziativa di Dio che ha detto se io non vengo, se io non divengo come loro, se io non gli metto veramente questa vita nuova dentro, loro potranno cercare tutta la vita, potranno sforzarsi, potranno fantasticare, potranno immaginare quello che vogliono, ma non ci arriveranno mai. Ecco perché senza questa rivelazione, senza questa mediazione di Cristo, io, disse Gesù, sono la via, la verità, la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Senza questa mediazione cosa succede? Che l'uomo cercherà non solo di arrivare a Dio attraverso la sua anima. E questo sarebbe niente, quindi questo tendere, questa ricerca, questo bisogno di perfezione che anziché essere poi, come vorrei dire, soddisfatto in Dio, viene indirizzato nei vari campi della nostra vita. E allora magari diventa il Dio lavoro, il Dio soldi, il Dio macchine, il Dio... E non c'è niente di male. Il problema è che noi vorremmo che queste realtà materiali... diventino così perfette, così gratificanti da sostituirsi, da diventare il nostro significato esistenziale. Allora lì, purtroppo, soffriamo parecchio. Dice, come soffriamo parecchio? Dice, cioè, non penso che chi c'ha parecchi miliardi soffre parecchio. Ma non è questo il concetto. Soffriamo parecchio se la nostra ricerca è sincera. E qui una precisazione che occorre sempre fare e che voi dovete un attimo... su quale dovete fare mente locale, cioè la persona che ha un amore per la verità con la V maiuscola, seppure con la sua anima, con la sua mente ha cercato di aggrapparsi a varie verità, a varie certezze, a varie sicurezze nella sua vita, queste sicurezze non possono dargli una risposta profonda. Infatti ci sono persone che hanno un sacco di ricchezze, hanno il loro ruolo, e sembrano sono soddisfatte, perlomeno, come a dire, si sono riuscite a prendere in giro, non gli interessava in fondo la verità. Ci sono persone che hanno le stesse cose, le stesse ricchezze, le stessi miliardi, le stesse cose, ma continuano a cercare e a dire io non ho trovato. Quindi capite bene che nella ricerca sincera c'è la possibilità di incontrare veramente Dio. Infatti i veri adoratori, dicevamo allora, sono quelli che mi adorano in spirito e in verità. Cioè la verità non è la verità teologica, teorica, ma è la nostra sincerità. Cioè come dire, se tu sei sincero, incontrerai lo Spirito Santo nella tua vita. E sapete perché? Perché la principale funzione, questo lo disse Gesù, dello Spirito Santo, quando lui se ne sarebbe andato, sarebbe stata quella di convincere il mondo, di convincere le persone, di convincere me, te, tutti quelli che hanno una ricerca di giustizia, giudizio e di peccato. Non approfondiamo perché questi sono elementi che credo dobbiate un attimo avere già compreso. Ma lo Spirito Santo ha acquisito e ha preso questa responsabilità di convinzione. Proprio perché la convinzione non deve essere un lavaggio di cervello. E questa è la cosa più grave, capite? Perché oggi noi non siamo abituati a una convinzione operata dallo Spirito Santo, noi siamo abituati a una convinzione operata dai mass media, dalla pubblicità, dagli stimoli, dalla suggestione, dalla manipolazione, cioè come qualcuno che ti deve per forza imporre e fare credere come dice lui. E senza rendercene conto anche noi, tante volte infatti all'inizio della vita cristiana vorremmo usare questi stessi metodi per convincere gli altri, ma non funzionano. Lo Spirito Santo ha un sistema di convinzione che è suo, che è particolare, e che ci vuole riportare a questa comprensione, prima di tutto, di avere bisogno di ristabilire un rapporto. Ecco, e questo l'abbiamo detto tante volte, ma lo sottolineiamo, cioè la prima opera che lo Spirito Santo vuole compiere è proprio quella di farci capire il bisogno di una nuova relazione con Dio, cioè, come a dire, vuole farci capire che i nostri sistemi di comunicazione, poiché si è interrotto quel legame là, tra lo spirito e l'anima, cioè se noi continuiamo a spremerci nell'anima possiamo diventare al massimo animali. Cioè, come dire, dalla nostra anima non verrà niente. Io spesso incontro tante persone che usano persino la fantasia per Dio. Cioè, come dire, loro immaginano Dio e pensano che come lo immaginano loro è il meglio. Senza sapere che invece Dio è più grande della nostra immaginazione perché appartiene a un'altra realtà, che è quella spirituale. Per quanto noi ci possiamo sforzare, immaginare, avere delle idee, è necessario riprendere questo contatto che si è interrotto, e questo contatto può essere ripreso solamente grazie all'intervento e all'iniziativa di Dio. Lui è venuto, lui si è rivelato al popolo di Israele, sapete tutti, lui ha fatto una diagnosi del male che era questa natura di morte, lui ha pagato per l'intervento, è sceso lì, ha dato se stesso, ha dato Cristo proprio come dono prezioso, come sangue, come versamento di sangue, come spargimento di sangue dell'agnello purissimo per la nostra salvezza e per la nostra rinascita. Andiamo avanti perché questa deve essere un'introduzione. Allora dicevo, come vedete, allora, nel credente, allora avviene questo discorso meraviglioso, per cui lo Spirito Santo diventa nuovamente mediatore o capacità di comunicare tra il mondo dello spirito e il mondo dell'anima. E infatti ecco perché attraverso lo Spirito Santo noi possiamo anche poi cambiare la nostra anima. Ecco perché voi ricordate tutti che alla rinascita spirituale noi riceviamo un nuovo spirito, riceviamo una natura spirituale nuova, ma la nostra anima è tutta da rifare. Quindi ci vuole questo contatto in cui la realtà spirituale possa andare a finire anche nella realtà mentale. E questo è molto bello perché è mediato non più dai nostri sforzi, tanto meno da forze demoniache, come avviene invece in quelle persone che invece sostengono che non c'è bisogno di questa rinascita. Ecco, e qui entriamo in uno dei punti fondamentali in cui le correnti del New Age prendono una cantonata grandissima, però nello stesso tempo, come vorrei dire, sono una parodia del cristianesimo. Le correnti del New Age alla base hanno una concezione dell'uomo che è perfetto, armonico, meraviglioso. Quindi è come se dicessero: devi scoprire l'armonia che c'è in te. Questo è il problema. Perché? Perché dopo Cristo questo è vero. Cioè, se tu hai ricevuto Cristo, veramente c'è una nuova identità spirituale e c'è un'armonia. Quindi è vero questo concetto. L'uomo nuovo, chi è in Cristo, dice, dirà l'apostolo Paolo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. L'uomo nuovo veramente è stato creato a immagine, ricreato, se possiamo così dire, a immagine di Dio, quindi è un uomo perfetto, armonico, ha un'identità meravigliosa, dove può poi scoprire queste capacità, queste caratteristiche ed esprimerle. Ma l'uomo vecchio non è così. Ecco la grande trappola. Perché dando come punto di partenza che l'uomo è buono, quindi a parte tutto negando il sacrificio di Cristo, perché certamente che cosa, perché Dio doveva scomodarsi se l'uomo era buono, se era bravo, perché doveva morire, perché si doveva identificare col marcio dell'umanità se l'uomo in fondo era buono? Casomai l'uomo poteva morire per Dio. Potremmo fare al contrario. E allora capite bene come alla base di questa teoria, quando si parla di interiorità, quando si parla di pensiero positivo, che sono dei termini che poi sono un attimo proprio presi dal, quasi astratti dalla parola di Dio, cioè, però senza il centro fondamentale che è la vita nuova, cioè praticamente non si fa altro semplicemente che mettere una etichetta buona a qualche cosa che invece è estremamente diabolico. Allora, capite bene come, in fondo, allora, la corrente del New Age, con tutte le sue espressioni, nell'attingere poi a un'energia, non potendo ricevere questa nuova vita, non potendo fruire di questo cuore nuovo, non potendo fruire di questa nuova identità che in Cristo ci è stata data, deve funzionare in una maniera di crearla di, attraverso vari sistemi, potrebbero essere anche dei meccanismi stessi psicologici. Cioè, tante volte, vi faccio un esempio, nella psicologia umana si dice che un meccanismo buono da usare è la sublimazione. Cioè, come a dire che quelle spinte negative, cioè noi riusciamo a trasformarle, a indirizzarle verso cose buone. Cioè, come a dire che io con l'odio che ho verso, che ne so, Ludovico, che lo vorrei ammazzare, invece riesco a operare un riciclaggio di questo odio. E non lo so che faccio, lo sfido a una partita di poker o facciamo una competizione solamente così a scacchi o non lo so che, cioè lo trasformo in un modo tale per cui può essere persino diventare anche a chi fa più soldi, a chi è più intelligente, ecco, utilizzare questa energia negativa a scopi positivi. Questo purtroppo è la filosofia non solo di questa corrente, ma è la filosofia del nostro sistema in generale. Ecco. Allora, capite bene che questa pretesa, cioè, in realtà non considera molto la origine, ma considera il risultato. E detto in altri termini, potrebbe essere la filosofia dire: basta che io non penso niente, basta che io sto bene, non mi interessa come questa situazione possa venire. Se possa venire dalle droghe, ben vengano. Allora voi troverete che nella filosofia New Age le droghe sono, se non proprio stimolate, ma sono accettate. Come dire, è giusto che una persona alteri la coscienza, quindi se deve avere uno stato benefico, questo stato benefico può essere determinato da una droga X, perché non prendere la droga X? In fondo lui c'ha la pace o la droga X. E così con la droga possiamo passare poi agli stati di suggestione. Perché non usare sistemi di suggestione? Come a dire, se io c'è una persona che sta male e io riesco a controllargli il cervello in maniera tale, cioè che lo schiavizzo, magari lo domino, però quello sta bene, perché non farlo? Ecco, allora capite, tanti sistemi che apparentemente potrebbero sembrare che funzionano, ma che non tengono conto da dove noi stiamo traendo questa energia vitale, da dove, ecco, come a dire, siamo ritornati in un contatto col mondo spirituale, quindi possiamo prendere queste risorse meravigliose, scoprirle, utilizzarle, oppure facciamo una richiesta X, qualcuno che mi aiuti, non so, a non pensare più, qualcuno, perché lì evidentemente, cioè, è chiaro che ci saranno 100.000 soluzioni, ma che non sono necessariamente qualche cosa che viene da Dio. E allora lì ben venga la meditazione trascendentale, ben venga l'autocontrollo dei sistemi semplicemente umani, e quando solo sono umani già ancora ci sono suggestivi, ma dei sistemi che poi diventano perfino diabolici per determinare un apparente cambiamento della realtà. Infatti io faccio spesso l'esempio dei santoni, non so, orientali. Io prima seguivo un poco queste correnti orientali, ero seguace di un certo Paramahansa Yogananda, e lì c'era tutto un sistema particolare proprio per, senza naturalmente, sì, riconoscendo che Gesù era uno degli illuminati, sì, però quello di più bassa categoria naturalmente, quello di scarto, c'erano, cioè, erano molto più grandi. Però tutto il sistema era proprio volto a determinare un controllo perfetto, un autocontrollo di quello che era la dimensione dell'anima, della psiche, al punto tale di avere l'illusione di non essere più smossi da niente, di diventare imperturbabili. Mi immaginate che grandi promesse. Quanti di voi vorrebbero diventare imperturbabili, non essere sconvolti dalla stupidaggine, non lo so, della caffettiera che esplode? Vabbè, quella non è già una stupidaggine, ma dico dalle cose, dagli eventi di ogni giorno che sono così incalzanti e che ci perturbano completamente e continuamente. Ecco, quanti di voi vorrebbero acquisire questa calma reale? Però, ecco, cominciamo a capire che la differenza estrema tra un progetto spirituale in cui noi realmente possiamo entrare nella pace vera e invece una dimensione in cui noi ci creiamo una nostra pace, sono due dimensioni, due destinazioni diverse e attingono a due energie diverse. E questo poi lo abbiamo esempio molto chiaramente nella pratica. Ecco, persino, dicevamo qualche studio fa, una dimensione mistica non vera può essere una qualche cosa che non ci fa crescere nell'amore reale. Come dire, io cresco in questo mio misticismo, io comincio a vivere tutta una realtà dove solo io sono spirituale, solo io ho capito la spiritualità, quindi gli altri diventano ostacoli. Porca miseria, se non ci fosse Franco che ogni volta che lo vedo mi fa smuovere i nervi, lui diventa la mia verità. Ecco, quindi praticamente è come se noi ci creiamo un mondo mentale dove naturalmente dobbiamo escludere tutti quelli che la pensano diversamente per avere l'illusione di stare bene. Ma questa non è una crescita reale nella fede, questo è un isolamento, questo è il principio della setta. Cioè, ci mettiamo tutti con quelli che la pensano assieme, diciamo che tutti quelli che sono diversi sbagliano e stiamo tranquilli. Ma questo non ci fa crescere nell'amore. Vedete, anche lo spirito settario può essere proprio uno spirito che ci dà l'illusione dell'armonia, della pace, ma senza una crescita vera nell'amore, fino ad arrivare agli estremi limiti. Certamente il settarismo può avvenire anche in dei credenti, ma poi arriva agli estremi limiti di sette vere e proprie, come i testimoni di Geova, come i mormoni, eccetera, eccetera, lì dove questo lavaggio di cervello è totale. E quindi, ma funziona umanamente. Infatti, perché riescono in fondo queste sette ad attirare poi altre persone? Ve lo siete chiesto mai perché ci riescono? Sì, ma perché danno evidentemente anche una parvenza di serenità, di equilibrio invidiabile, come a dire, mamma mia, ma veramente da quando tu sei lì mi sembri una persona così equilibrata, così... Certo, dice, perché al cervello è stato sostituito un programma, quindi io sono diventato un programma, non so... Infatti, purtroppo, tipico poi di persone che sono entrate in questo è la impossibilità di parlargli poi come persone. Cioè, vi risponderanno sempre con versetti, con Bibbie, con... Ma se voi volete fare un dialogo proprio uomo a uomo, donna a donna, cioè, vi rendete conto che quello a cui si è dovuto rinunziare è la libertà e la trasparenza, forse la sincerità, per certi versi. E il prezzo da pagare è grande, e purtroppo è il prezzo che pagheranno tutte le persone quando accetteranno questo sistema totalitario dell'anticristo, come profetizzato, proprio in nome di avere pace e sicurezza, per essere garantiti, rinunzieranno alla loro libertà. Andiamo avanti, andiamo verso la conclusione di questa introduzione. E allora, sì. Allora, vedete bene, che cosa avviene lì dove non è venuto veramente una vita nuova, dove non è venuta un cuore nuovo, dove lo Spirito Santo non è venuto come mediatore tra lo spirito e l'anima, avviene che questa mediazione, come vedete un po' illustrato in questa diapositiva, avviene attraverso la interazione determinata da forze negative. Cioè, siccome l'uomo a tutti i costi vuole recuperare il mondo spirituale, non potendo recuperare il mondo spirituale dono di Dio, che ci viene attraverso veramente il sacrificio di Cristo, lo recuperano, questo mondo spirituale, e lo recuperano attraverso la mediazione di forze distruttive, di forze demoniache. E questo di fatti diventa un principio fondamentale, come accennavo poco fa, per cui la mente comincia ad avere l'illusione di poter controllare lo spirito. Infatti vedete che qui si capovolgono le cose. Nel concetto dello spiritismo o dello spiritualismo, perché è pure una corrente diabolica, o della New Age in genere, la mente diventa Dio. Capite questo concetto? Cioè la mente diventa Dio, l'uomo è Dio, ma non... L'uomo nel progetto di Dio veramente era stato creato a sua immagine, capitemi, però questa dignità e questa natura nuova è proprio il dono di Dio, mentre nel significato del New Age l'uomo diventa Dio senza questo dono, quindi sta divinizzando la sua umanità, quindi sta facendo proprio quello che purtroppo era stata la promessa in Eden, quando Satana aveva detto, ecco, se voi ne mangereste, voi diventereste Dio. Ecco, cioè come a dire, come se questo corrisponde invece a una liberazione, mentre non è una liberazione, perché Dio veramente ci ha pensati, ci ha creati per darci una dignità meravigliosa, ma suo dono. L'uomo invece in questa maniera è come se la volesse prendere senza Dio, questa regalità, allora diventa Dio di se stesso. Allora a questo punto, se lui è Dio, se la sua mente è Dio, se i suoi pensieri sono Dio, lo spirito diventa una qualche cosa da controllare. E infatti poi è tipico in questi casi che il controllo della volontà, la mente, cioè comincia attraverso l'ausilio di forze spirituali ad avere questa possibilità di proiettare per esempio il proprio corpo astrale. Ci sono persone che lo fanno normalmente, per cui nel mentre che magari sono a casa loro vanno a visitare altri posti, si recano, compiono delle missioni, perfino qua vi potrebbe sembrare strano, cioè tant'è vero che spesso quando c'è un combattimento spirituale, questo combattimento non è solamente contro le forze spirituali, forse su questo è un tema che non avete mai, diciamo, considerato, non è solamente contro le forze spirituali, contro i demoni, ma contro anche i corpi astrali, se volete, contro anche queste emanazioni di maghi guaritori, persone in ogni caso che hanno questo grande carisma negativo di poter andare col loro corpo, di poter esprimere il loro corpo attraverso una proiezione astrale. Dicevo, perché questa introduzione? Per capire il pericolo, e questo l'ho voluto accennare proprio all'inizio di queste riflessioni sul New Age, il pericolo che l'uomo ha nel momento in cui non comprende questo bisogno prima di rinascita spirituale, cioè di ricevere questa vita nuova, questa realtà nuova, quindi di riprendere questo contatto col mondo spirituale, e questo solamente ad opera dello Spirito Santo e attraverso la mediazione di Cristo. Lo Spirito Santo è potuto venire perché Gesù ha compiuto la sua opera, non è venuto così tanto per come uno spirito astratto, no, ma lo Spirito Santo è venuto proprio come completamento dell'opera che Cristo aveva compiuta, cioè per rendere possibile nuovamente questo contatto. Allora capite bene che già questa corrente, dove non si accetta veramente la rinascita, dove si dà per scontato che l'uomo invece è già Dio, che l'uomo ha il controllo della natura, che l'uomo è quello che deve determinare tutte le modifiche, e magari deve dire pure a Dio quello che deve fare, cioè quando sarà arrivato a una coscienza superiore, praticamente, ecco perché non si dice che l'uomo, non dicono direttamente l'uomo è Dio, ma l'uomo deve divinizzarsi, autodeificarsi, cioè innalzarsi, potenziarsi, aumentare le proprie capacità fino al punto da diventare Dio. Ecco, quindi è un'escalation. E invece la cosa strana, guardate che è strano, il messaggio cristiano è stato proprio al contrario, come a dire, voi potete benissimo essere delle fracchie, delle cose inutili, delle cose senza senso, incapaci, perché la regalità, la dignità, la vita nuova ve la dono io, dice il Signore. Vedete che messaggio completamente in antitesi. Mentre da una parte c'è il rinforzo di meccanismi umani, di forze umane, mentre da una parte c'è sul trono seduta la mente dell'uomo, e allora la mente dell'uomo si pone al di sopra di ogni cosa. La mente dell'uomo persino vuole controllare il mondo spirituale. E lì poi ci sono tante fregnacce, direbbero i romani, sì, i romani. Quando si parla di scuole, di facoltà del paranormale in paesi atei, per esempio. Ecco, se voi sapete, nei paesi atei ci sono delle università dove si comincia a pensare che tutte queste capacità, queste potenzialità nascono dal lato destro del cervello, di cui non si sanno ancora tutte le... sono proprio delle boiate pazzesche. Perché? Perché sono delle persone che negano il mondo spirituale, però guardate un poco, cioè poi ci arrivano e esercitano questo potere sempre attraverso la mediazione del corpo spirituale, però che è un corpo spirituale morto, è la mediazione di forze negative. Allora lì fenomeni come la telecinesi, cioè lo spostamento di oggetti, altre cose del genere, diventano come giochetti innocui, secondo alcuni, ma sono trappole tremende, cioè perché vogliono manovrare lo spirituale, ma nel progetto di Dio è lo spirituale vero che vuole manovrare noi, è lo spirituale reale che vuole veramente trasmetterci la libertà, la guarigione. Invece in questo progetto siamo noi che vogliamo asservire lo spirituale alla nostra mente, ai nostri sentimenti. E allora capite bene, e da questo faccio una breve conclusione anche per la Chiesa o per i credenti, ci ritorneremo sul New Age, da questo che ho finito appena di dire, capite bene il pericolo che c'è allora anche nelle Chiese di poter attingere a queste realtà. Perché? Perché se uno è un credente, ha ricevuto questa potenzialità meravigliosa nel suo interiore, ha ricevuto questo mondo nuovo, ha ripreso un contatto spirituale. Però se la persona non comprende che queste risorse vanno scoperte in questo patrimonio interiore, se la persona non comprende che tutto quello che gli serve Dio te lo ha messo dentro, te lo ha già donato, te lo ha regalato,
e solamente attraverso la tua fiducia potrai scoprirlo, se la persona non comprende questo, ma comincia a cercare semplicemente una soddisfazione, una gratificazione, un obiettivo creato con la sua mente, senza rendersene conto, potrebbe, anziché attingere a queste risorse, e questa è la cosa più drammatica, che nelle persone ci sono, è come se tu avessi una sorgente d'acqua nel tuo cuore e invece poi vai a bere a tutti i rubinetti sporchi che ci sono attorno. Questo è ancora più drammatico, questo è ancora più triste, perché è come se tu non sapessi che dentro c'hai già le risorse meravigliose, ma le vai cominciando a cercare a destra e a sinistra, vai in qualche modo, più che seguire la guida dello Spirito Santo, tu in qualche modo con la tua mente cominci a cercare non quello che Dio ha fatto in te, ma un Dio a tua immagine. Cioè, hai ricevuto la grazia, hai ricevuto la vita nuova, hai ricevuto, ma anziché scoprire queste cose, tu vai cercando chissà che cosa. E allora nel cercare queste cose, tante volte senza volerlo, tu in qualche modo potresti incorrere. E come potrei incorrere? Faccio un esempio stupido per capirci. Come da una cosa stupida si può poi... È normale, per esempio, in una comunità che ci sono offerte. Chissà che perché mi viene questo tipo di... E allora, questa è un'opera che lo Spirito Santo determina di sensibilizzazione nella persona che capisce le esigenze degli altri e può offrire, può dare qualcosa. Nel momento in cui tu dici, aspetta, ma io... voglio sostituirmi un po' allo Spirito Santo, allora puoi fare un corso per come riuscire a spremere le persone, per come riuscire emotivamente a manipolarle così, facendo una cosa straziante, compassionevole, quello che vuoi, cioè a fargli dare di più. Ora capitemi, questo è un concetto non sbagliato in assoluto, perché è ovvio che tante volte noi gli altri li dobbiamo invogliare un poco, li dobbiamo stimolare, però quando voi, anziché capire che quello che è l'artefice dei nostri cambiamenti, quello che è l'artefice delle nostre spinte di amore, noi cominciamo a manipolare questa situazione, a forzarla, a costringerla, a farne una tecnica, voi capite bene che più si insiste nella tecnica, meno c'è la libertà e la guida dello Spirito Santo. Che noi siamo diventati più bravi, e dice, Spirito Santo, che lo devi convincere tu, non lo convinco io. Io sono più, c'ho dei metodi più. È vero, noi abbiamo dei metodi che apparentemente sono più convincenti, non è che è sbagliato, ma solo che questi metodi non cambiano veramente la persona. È questo il centro, vedete? Se noi dovessimo parlare di cambiamenti reali, di cambiamenti istantanei, di cambiamenti veloci nella personalità, ma noi sicuramente dovremmo scegliere sistemi di ipnosi, di suggestione, meccanismi per creare paura, senso del dovere, tecniche di vario genere. Guardate che otterremmo un risultato più veloce. È come quando nella famiglia si ottiene un risultato più veloce, quando il marito a un certo punto dice basta, il capo sono io, se va, va bene, se non ti va, basta, così, risultato ottenuto. Ma è un risultato vero, reale? All'apparenza sì, perché la moglie sta zitta, non c'è più rumore in casa, tutto silenzioso, sembra che si è calmato tutto. È un risultato reale? In realtà non è un risultato reale, però se lo guardiamo dall'esterno potrebbe essere anche una tecnica da suggerire. Cioè, sai, io ho risolto la mia situazione in casa mia, ho battuto i piedi, se ti sta, se no, via. Dice, sai, dice che ora le cose funzionano meglio. Ma io mi chiedo, funzionano veramente meglio nel di dentro? Allora, questo perché questa piccola parabola? Per capire che se noi vogliamo farle funzionare all'esterno le cose, se noi le vogliamo fare funzionare nella dimensione emozionale, ci sono tanti sistemi che sono molto più veloci dell'opera dello Spirito Santo, che sono apparentemente più incisivi, più convincenti, però non ci trasmettono, non ci fanno sperimentare la vera trasformazione, un vero cambiamento spirituale. Sono sistemi che determinano la pace o con un rapporto formale o con una repressione o tutto quello che volete. sono sistemi purtroppo che non vanno. Sapete che tante volte anche noi vorremmo che Dio li usasse con noi questi sistemi. Signore, ti prego, dammi un colpo in testa, ma impediscimi di fare quello. Pensate che Dio possa agire mai con noi in questa maniera? Di darci un colpo in testa per non farci sbagliare? Pensate che noi solamente per la paura del colpo in testa possiamo imparare a non sbagliare? Per fare un esempio a caso? No. Dio non sa che non otterrebbe il suo risultato, vero, perché l'opera dello Spirito Santo, l'azione dello Spirito Santo nella tua vita è un sistema in cui si crea l'amore. È così. L'opera dello spirito dell'avversario è un sistema in cui l'amore non può esistere. Guardate che questa è la componente più chiara di diversificazione. È un sistema dove l'amore non può esistere. Perché? Perché è un sistema intanto basato sulla paura. E dove c'è la paura? Non ci può essere l'amore vero. Dove c'è la costrizione? Non ci può essere l'amore vero. Dove c'è l'imposizione? Non ci può essere l'amore vero. Dove c'è il formalismo? Non ci può essere l'amore vero. Eppure, tante volte purtroppo, noi stessi siamo indotti a ricorrere a questi sistemi, sono i più semplici. Magari inventassero la pillola della felicità, ma non c'è questa pillola della felicità, ma noi ci illudiamo tante volte. E invece è bello questa sera sapere che nel progetto di Dio, Lui queste risorse le ha messe nei nostri cuori. Io sono contento questa sera. Ci alziamo in piedi. Sono contento questa sera perché non ho bisogno di autosuggestionarmi. Non ho bisogno di fare un training autogeno per convincermi. Non ho bisogno di inventarmi Dio. Qualcuno dice anche se non esiste sarebbe bello inventarlo. Sì, ma se è una tua invenzione, cioè, tanto vale che non lo inventi, perché rimani tu stesso. Non me ne faccio niente di un Dio mia invenzione. Ma questo mi pone in un altro piano, allora. Mi pone in un piano di umiltà, per quello che riguarda la mia intelligenza, i miei sistemi mentali. Mi pone in un piano di umiltà, mi pone in un piano di piccolo bambino. Lì posso ricevere una rivelazione. Se sono troppo pieno di me stesso, se sono troppo pieno dei miei pensieri, se sono troppo pieno dei miei sistemi, dirò: Dio, prendi esempio da me, ma sai, io ho studiato. Come a dire, che sai tu? Cioè, mi vuoi aiutare? Facciamo questo progetto così. Cioè, come a dire, metto sul trono la mia mente, i miei desideri, i miei pensieri, e dico: Dio, che fa? Ti sta bene? Mi daresti una mano a compiere questo obiettivo? Io lo faccio in nome tuo, vuol dire niente. Lo faccio per il tuo regno, vuol dire niente. Mi daresti una mano? Invece, lì quando ho capito che la massima espressione della mia mente non può produrre niente di vero, non fraintendetemi, posso produrre, posso fare operazioni, posso fare calcoli, posso essere un esperto di programmazione in computer, posso essere il più grande genio matematico, posso inventare la medicina per il cancro, ma non posso con la mia mente produrre la realtà spirituale. Non la posso. Quello è un dono di Dio. Quello è un regno. È una vita nuova, dono di Dio. Lì ci posso entrare semplicemente come un piccolo bambino. Anzi, più materia cerebrale ciò, più difficile. Padre, ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai savi e ai intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Lì ho bisogno di essere piccolo, Signore. Ho bisogno di essere piccolo. Mi sento un piccolo bambino. Non voglio essere un uomo forte che distrugge, che usa la potenza della mente per chissà fare che cosa, ma lì sono un piccolo bambino e scopro la tua potenza. E questa sera vogliamo concludere con questo atteggiamento espresso al Signore. Cosa vuoi essere? Cosa vuoi essere? Vuoi portare avanti tutte le convinzioni della tua mente? Dio dice, puoi andare, vai, prego, vai, però sappi che non sono forza vera. O vuoi essere un piccolo bambino e scoprire quello che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, non è mai salito nella mente dell'uomo, ma è quello che Dio ha preparato per me e per te. E lo Spirito Santo questa sera è desideroso di rivelarci queste realtà, perché le ha preparate per noi, per le nostre esigenze, per i nostri bisogni. Abbiamo bisogno di credere questa sera. Abbiamo bisogno di credere in quello che Dio ha preparato per noi, perché Lui ci ha amato e sa e ha preparato e ha procurato quello che ci necessita. Non c'è bisogno che glielo chiediamo noi. Tante volte sono triste, non perché non sia vero, tante volte quando si dice fate una preghiera specifica, se dovete chiedere a Dio una macchina, gli dovete chiedere anche il colore, la forma, ma chi se ne frega? Non per la macchina, certamente è un mezzo di locomozione, ma non mi potrò perdere dietro a questi particolari, perché ci sono dei particolari molto più importanti che Dio ha preparato per me, delle ricchezze molto più belle e che mi faranno gioire, poi indipendentemente dallo scenario dove mi muovo. Ed è quelle che sono quelle che lo Spirito Santo vuole farti scoprire questa sera. Vogliamo scoprirle questa ricchezza, vogliamo scoprire che non abbiamo niente da invidiare a quelli che hanno questa potenza mentale e cercano di controllare la realtà. Dio ci ha dato una realtà migliore, ci crediamo questa sera. Dio ci ha dato veramente una dignità grande, solamente che come piccoli bambini ci crediamo e lo possiamo vivere, esprimere. E voglio pregare ora perché questo possa diventare una realtà più chiara, più operante per le nostre vite.